When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Reattore sistemi in linea.
Stretta di mano neurale completata.
Fantascientificas, puntata 28. Attivazione.
Attivazione.
Questa puntata numero 28 di Fantascientificas, che chiude questa stagione, diciamo, pre-agostana, pre-estiva, quindi season final di Fantascientificas, parliamo di un film recentissimo, come promesso, come ampiamente anticipato nelle scorse puntate, tutti lo stavano aspettando. Stiamo parlando ovviamente di Pacific Rim, film diretto da Guillermo del Toro e che trae è prodotto dalla Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, distribuito in Italia da Warner Bros. E che prende spunto da molti classici del genere robotico o kaiju, come molti di voi avranno sicuramente intuito dai trailer, comunque dalle anticipazioni che sono state fatte al film. Facciamo uno spoiler alert grande come una casa. E do il benvenuto al mio compare Omar Serafini.
Ciao.
E il nostro Cylon Prof, che per l'occasione è giunto in studio.
Eccoci qua, ragazzi, pronti per l'estate dopo questo filmone megagalattico.
E il prof è qua come spettatore, come molti di noi, per cercare di analizzare il film e veramente penso che tutti siamo usciti gasatissimi dal cinema in quella sera, siamo andati a vederlo. Non pensi, Max, sei uscito gasato, sei
sì,
della generazione di quelli che... sì.
Come spesso faccio in questi casi, mi sono portato due cavie, ho tentato di portare tutta la famiglia, però mia moglie, quando ha sentito che si è voluta purtroppo far dare un minimo di spoiler iniziale, dice: ma di che parla? Come ho detto, insomma, aveva a che fare con i robottoni giapponesi, dice: no grazie, ha declinato gentilmente l'invito. Sono riuscito a trascinarmi il mio numero 4 e il numero 5, Alessia e Tommaso, che sono i due appassionati di fantascienza, che devo dire sono venuti estremamente scettici. Ho detto: ma dove, che sarà? E sono usciti contentissimi. Questa è la migliore testimonianza che l'operazione è riuscita, insomma, che loro sono dell'età, Alessia 18 anni, Tommaso 16, in cui non hanno potuto subire il bombardamento dei manga giapponesi come è stato per noi un po' di anni fa.
Infatti, perché è strana la cosa, perché comunque la generazione dei 30-40 anni, cioè io mi aspettavo di vedere molti più reazioni, ma in effetti sì. Poi arrivato al cinema ci siamo accorti che erano tutti dell'età mia e di Omar.
Esatto.
La cosa mi ha lasciato un attimino perplesso. In effetti mi sorprende questa cosa, tipo i tuoi figli non sono cresciuti a pane e robottoni, quindi...
No, sì, l'hanno visto, sai... quelli lì, come si chiamano, Holly e Benji, no, non mi ricordo come si chiamano quegli altri, diciamo il filone non classico, non Gig Robot d'acciaio, non Mazinga Z, no? Però comunque qualche serie l'hanno intravista, però certamente non è il loro pane quotidiano, insomma, ti ripeto, intanto infatti sono arrivati scetticissimi.
Invece
sono usciti contenti. Come noi, come penso, no? Siamo rimasti tutti entusiasti del fatto che effettivamente il film era veramente godibile, nonostante una evidente trama fatta proprio come un grande omaggio, no? La storia è effettivamente, come dicevamo poco fa in fuori onda, non c'è nessuno spoiler da fare, perché una storia così lineare, così classica nelle sue radici e ispirazioni, che probabilmente tutti la conoscono. E però, nonostante questo, il film funziona, è divertente, è bello.
Quello che
ha... Ma io ti dico, sì, scusa Omar.
Quello che ci ha dato l'idea, che l'abbiamo detto più e più volte appena usciti dalla proiezione io e Paolo, che è, non so se sei d'accordo Massimo, è una sorta di collage di citazioni da varia fantascienza, ovviamente predominante quella... diciamo anime robottonica piuttosto che kajuega, però
nipponica.
Nipponica, bravissimo Paolo, però è tutto amalgamato in una maniera, se vuoi, leggera ma perfetta, secondo me, questa volta. Cioè, una
calibrazione... Ma ricordato,
in effetti, ma... è un gran godere visivo. Abbiamo visto film in cui hanno speso miliardi di dollari negli effetti speciali e che poi tutto sommato ti lasciano un po' freddo. Invece questa volta, diciamo, gli effetti... Voi a proposito l'avete visto nello splendore dell'IMAX?
Sì.
Oh, yes, yes, yes.
Immagino. Io infatti mi è venuto voglia di venire apposta a rivederlo nello splendore dell'IMAX. Io devo dire che non l'abbiamo visto in 3D, abbiamo fatto la scelta di vederlo nella modalità tradizionale e ne siamo usciti contentissimi, appunto, visivamente. Non oso immaginare cosa sia con l'IMAX,
ma ti dico, il 3D era veramente leggero. A un certo punto nel film veramente non ti accorgevi più neanche che ci fosse. Non so te Omar, ma io ho avuto questa sensazione qua. Vederlo anche senza 3D non avrebbe fatto questa grandissima differenza.
È sempre come diciamo spesso con Giacomo Lucarini, è un 3D per profondità, no Paolo? Per cui se c'è, sì, se sì, c'è sì, bene, sì. Se non c'è, non è che inficcia sulla spettacolarità.
Unito alla qualità d'immagine dell'IMAX, beh, sicuramente quella ha reso, però il 3D era
no,
proprio qualcosa di...
Sì, perché è avvolgente, no?
Sì.
Effettivamente incredibile. Poi i robot erano bellissimi, bisogna dire la verità, anche lì c'erano fior di citazioni. Per esempio il robot russo lì, Cerno Alfa, ricordava lontanamente Robby il robot, come silhouette, no?
Sì,
il famoso Robby del Pianeta Proibito. Ha fatto la stessa impressione?
Sì, in effetti è vero.
A me
è vero.
Ti dico la verità, adesso dico una bestialità, mi ricordava Boss Robot di Mazinga un po' nelle movie. Cioè questa
greve.
Cosa...
Era greve, vabbè, sì.
C'è un...
Sì, esatto.
In cui c'erano il pilota è molto simile anche in questo, adesso non ricordo il nome, Magnetico Robot faceva la sigla, in cui c'erano il ragazzo e la
infatti,
ragazza.
Infatti era una
lì quel robot lì era abbastanza simile.
Sai che
non so,
più che
Jaking
il Magnetico Robot, sì. E tra l'altro poi Massimo era forte, perché poi ovviamente ogni robot era stereotipato sui piloti, cioè per cui il russo dava l'idea di quello possente, massiccio, quello cinese.
Che spiezzo in due.
Esatto, bravissimo. Poi c'era quello cinese era molto, molto mobile, poi ovviamente no.
Quello australiano era con gli alettoni, sì. Bellissimo, pronto per il balzo nell'infinito.
E tra l'altro assomigliava in una maniera straordinaria all'Eva 01 di Evangelion.
Ah, sì, assolutamente. Mm.
Effettivamente il film è una serie di citazioni in cascata. Anche i mostri, devo dire, che erano bellissimi.
Sì, i mostri, devo dire la verità, mi sarei aspettato... Tra l'altro poi, Massimo, una cosa che abbiamo notato, io e Paolo, che lì non riesco a capire se... Per me, io l'ho vista come citazione. Hai notato che tutti i combattimenti avvenivano di notte, rigorosamente di notte, e poi il kaiju non veniva mai fatto vedere nella sua completezza. Ok, cioè si è visto solamente per
sempre
pochi
nel
frame.
Dettaglio.
Questo
sì,
perché era proprio una tipologia tipica dei primi kajuega, per cui parliamo, per intenderci, dal 54 fino ai primi 60, in cui i combattimenti venivano fatti di notte, ambientati notti, perché così almeno riuscivano anche
così c'erano meno problemi.
Esatto,
con gli effetti.
Bravissimo. E poi soprattutto anche l'antagonista di turno, in questo caso parliamo di Godzilla o di Gamera, perché andavano collocati su questi due kaiju i film di questo periodo storico, erano inquadrati non nella loro completezza, ma a pezzettoni, non so spiegarmi, un po' come Cloverfield, no? Che Cloverfield te non riesci a vederlo completamente il mostro,
non lo vedi mai intero.
Ma intero. Fra parentesi, ragazzi, ho rivisto Cloverfield.
Non un unico frame, forse.
L'altra sera è veramente bello, l'ho rivalutato.
Sì, parlo sempre al plurale perché ho visto Cloverfield sempre con Tommaso e Alessia. E a noi onestamente invece non è che ci sia piaciuto.
Devo dire la verità, faccio outing, l'ho rivisto, mi è piaciuto, non eccesso, però rispetto al primo giro l'ho visto.
Allora gli daremo una seconda.
Mandiamo la letterina JJ, Omar, tranquillo. Sì. Così gli mandiamo le scuse. Direi di proseguire così. Allora, anzitutto magari fare
un riassunto del film.
Sì, breve riassunto del film, poi direi magari di entrare nel dettaglio di quelli che sono le citazioni dei personaggi, dei robot, quelli che abbiamo riscontrato, quelle un pochettino più vistose, qualcuna l'abbiamo già fatta, dopodiché passiamo ai kaiju e poi ovviamente sarà la volta, ci poteva mancare forse, del Dark Lord del cinema, quindi Giacomo Lucarini che ci farà la sua personalissima recensione. Ragazzi, positivissima su Mondo Nerd, non me l'aspettavo.
Di evidenziare anche qualche clamorosa boiata scientifica che è stata
ok, hai tutto il mio plauso.
E anche di dirvi poi un paio di, diciamo, mentre chiacchieriamo, mi rifarò ad alcuni romanzi d'autori che abbiamo già citato per far ritrovare alcune tematiche nelle passate puntate e anche qualche cliffhanger di futuri cicli di cui parlerò.
Assolutamente, quindi dopo questa lunga introduzione parliamo un attimo del film. Come detto, è impossibile spoilerare perché è la classica storia dell'umanità minacciata da mostri provenuti da chissà dove, in questo caso, come è noto già dai trailer, da una fessura spazio-temporale da un universo parallelo collocata sotto l'Oceano Pacifico, quindi tutte le nazioni che confinano con questo oceano si attrezzano prima con i carri armati e poi ovviamente con i robottoni per cercare di porre freno a questa che sembra a tutti gli effetti un'invasione che ovviamente comporta grandi sacrifici economici. A un certo punto l'umanità dice basta ai robottoni perché costano un sacco ovviamente, ma in effetti paiono essere l'unica soluzione possibile, fino ovviamente poi all'epilogo finale che... lascerò comunque alla vostra visione. Questa è la storia in breve, come detto già la trama è leggera, regge.
Semplice, sì.
Sì, regge. È solo, diciamo, io l'ho vista così, un pretesto che ha usato Guglielmo del Toro, chi ha scritto la sceneggiatura, per portare al cinema quello che è il sogno di tutti i 30-40enni cresciuti a pane in Giappone. Cioè, veramente, tutti si aspettavano questo film da 30-40 anni, lui c'è riuscito, nessuno pretendeva niente di più, secondo me. È per questo che sta avendo grande successo. Nessuno pretendeva storie complicate o chissà altro, voleva le trame semplici.
Coerenze narrative particolari, assolutamente.
Esatto.
Tutti volevano azione, spettacolo e soprattutto rivivere, diciamoci la verità, questa emozione, no? che hanno dato i cartoni animati giapponesi quando sbarcarono un po' di anni or sono in Italia, con questa comunque questa visione dell'eroe, del sacrificio, della capacità di combattere assieme contro i mostri venuti appunto dall'altra parte dell'universo e soprattutto di farlo con questo stile epico, no? Uh-huh. Perché la cosa bella dei robottoni è proprio questa, cioè che è come se fossero i cavalieri della tavola rotonda, Re Artù.
Sì. La gente voleva Tetsuya Tsurugi che andava a pestare i mostri di Vega, non voleva altro, secondo me, no, voleva vedere questa cosa.
E tra l'altro anche Paolo, c'è da dire che è stata una giusta commissione fra il cosiddetto genere real robot e il super robot.
Sì,
per
è cui, vero.
Per,
è
i
vero.
Per i pochissimi dei nostri ascoltatori che non sanno la differenza, fondamentalmente il super robot, per intenderci, è il Goldrake o il Mazinga di turno, dove praticamente c'è il robot invincibile con armi improponibili
che iemena a 200
esatto,
kaijo alla volta
e tra l'altro con le munizioni che non finiscono mai, mentre invece il cosiddetto General Real Robot, che se volete è stato il capostipite, è stato il mitico Gundam, prima, è quello dove il robot è visto né più né meno che come un mezzo da combattimento, perché come se fosse un carro armato piuttosto che un autoblindo.
Sì, un'armatura. Appunto, ecco. Un'armatura.
Qualcosa di vulnerabile. Comunque.
Esatto, in questo film qui proprio c'è il mix, perché si vedeva proprio il robot che era fallace, nel senso che prendeva le randellate e veniva distrutto, però per contro avevano anche questi colpi, tipo mi viene in mente la spada catena, che
la spada,
esatto, che
la spada
mitica, oppure mi viene in mente il cannone al plasma o il tre bracci con la sega rotante, cioè,
o il missilazzo dal petto di Stryker Eureka, che sì, somigliava molto a armi mazinghiane, tipo sì, di
missile centrale.
Sì. O il pugno a razzo, cioè,
che lanciava i componenti, che non c'era purtroppo. Il giclobo d'acciaio, vi ricordate? Il mitico, sì, Miva, lanciami i componenti. Ecco, questo è mancato, peccato.
Beh, insomma, quindi tra lame rotanti, spade a catena, razzi, pugni a razzo,
pugni,
ragazzi,
razzo,
il mitico pugno a razzo, no? Ci doveva essere, c'era. E un sacco di altre citazioni ad armi dei robottoni classici che vengono così sparse un po' per tutto il film in maniera abbastanza comune, o comunque abbastanza generosa lungo tutto il lungometraggio.
Paolo,
e arriviamo poi agli elementi, sì, dimmi.
No, e soprattutto la partenza di chiamiamo dell'equipaggio di Gypsy Ginger, che si incastrava sulla testa con il robot, stile Brian Condor. Perfetto. O l'aliante slittante di Mazinga Z, cioè non...
Esatto. Esatto, quindi tutte le citazioni che potete immaginare sono state messe, e poi le citazioni nei personaggi veri e propri. Se vi ricordate, nei manga giapponesi c'è sempre l'eroe buono, il comandante tutto d'un pezzo che a un certo punto si sbilancia, la figlia o la nipote o chissà altro del comandante, c'è il bel tenebroso un po' cowboy che ovviamente finisce a scazzottare l'eroe buono,
poi c'è l'animale simpatico,
la mascotte ovviamente.
Mancava solo uno degli stereotipi, il ciccione imbranato, scusa, quello mancava,
Quello mancava.
E
non lo so, non ce l'ha messo, però.
Mi fate pensare, a nome della categoria dei ciccioni cui mi onoro di far parte, sono offeso, scriverò a Guglielmo del Toro.
Ecco. No, però in effetti tra gli stereotipi mancava il bambinetto, mm-hmm, e il ciccione. Cioè erano due proprio due capisaldi che sono mancati, probabilmente dato che ci sarà un seguito, ecco, diciamo che sarà molto probabile che ci farà questo piacere, anche se ha detto Guglielmo del Toro, pare in alcune interviste, che aggiungerà molti altri elementi, sarà un film forse un pochino più complesso, insomma, sì. Ci ha fatto vedere le scazzottate, vedremo tra 2-3 anni, quando uscirà Pacific Rim 2, come si evolverà la storia. Altro, sì, tu dici la storia, tra virgolette, ma è
sì,
Max.
Insomma, la storia, diciamo, è abbastanza semplice da immaginare.
Cos'altro si inventerà, insomma, per come pretesto?
Dire
per
qualche
fare...
punto debole?
Vai, finora poi passiamo...
Quelli... Sì. No. Allora, qualche punto debole ci sta, anche sia un po' nella trama, come dicevamo, per esempio... Beh, più che nella trama, diciamo, nella recitazione, devo dire, sono rimasto un pochettino deluso, per esempio, del personaggio femminile, che, devo dire la verità, mi sembrava un po' imbranata nella recitazione.
Ho notato un paio di cose, Max, a questo proposito. Due personaggi femminili in tutto il film.
Sì, era un film a fortissima prevalenza maschile, anche perché dei due personaggi femminili, uno era la russa che scompare dopo 30 secondi.
Sì, fa una brutta fine dopo qualche...
Brutta fine dopo 30 secondi circa, insomma, in tutto comparirà forse in 10 fotogrammi, chi lo sa. Sì. E l'altra, la ragazza, devo dire onestamente,
debole come...
un po' debole come recitazione.
Rinko
Kikuchi,
è uno tra
dei
l'altro...
punti...
Sì, ha recitato in altri film di, mi sembra con, no, forse mi confondo, comunque è stata abbastanza acclamata in altre parti,
altre
diciamo, Festival di Cannes. Allora,
insomma, questo poi era un mio personale parere, chiaramente. Invece, per esempio, ho trovato molto bella la recitazione della bambina, no? La parte della bimba un po' angosciante. Ha fatto questa lunga sequenza del ricordo un po' angosciante.
Sì. E tanto è veramente angosciante.
Altri punti deboli clamorosi, sì, quel fatto della... l'ingegnere elettronico che dentro di me gridava vendetta sul fatto dell'impulso elettromagnetico.
Sì.
No, a un certo punto spegne la città, però Gypsy Danger, siccome era nucleare ed era analogico lui continuava a funzionare. Bellissimo.
Max,
veramente clamorosa.
A meno che nell'Olimpo delle citazioni, che questo film qui volevo citare il classico virus informatico stile Independence Day, ve lo ricordate, no? Quel tizio che arrivava su, attaccava il Mac, certo, e infettava il computer.
Oppure Battlestar Galactica con i Viper nuovi che finivano male, quelli analogici, anche lì
quelli
stava
lì era più credibile, però, perché si parlava della computerizzazione, quindi del virus che in qualche maniera riusciva ad attaccare i nuovi modelli, perché era stato progettato dal dottor
Baltar.
Esatto. Mentre invece qui era proprio una clamorosa baggianata, no? Il fatto che un impulso IM disattivasse certi tipi di robot e non altri, insomma.
Sì, avrebbe dovuto friggere qualsiasi impianto.
Diciamo, stavamo proprio cercando il pelo nell'uovo delle cose che...
Non ci abbiamo fatto caso, diciamo così.
Voi, ecco, chi non è un elettronico, magari.
Eravamo distratti da altro.
Non ci
e poi?
Particolarmente.
E poi, Max, qualche altro.
Fondamentalmente, diciamo, alla fin fine, questi erano per me i punti. Sono stati un po' i punti più deboli. Un po' la storia, come dicevamo, in questo tentativo di fare un omaggio, ovviamente in alcuni aspetti ha sfiorato un po' la banalità, altre cose che erano clamorosamente strane, che una volta entrati nel canale dimensionale che unisce il nostro mondo con il mondo da cui provenivano i mostri, la base di controllo continuava a rimanere in contatto tranquillo.
Quello l'ho notato anch'io,
anche quando ormai era evidente che stava in un'altra dimensione il robot, ma comunque riuscivano a parlare.
Ma lì era ancora, penso fosse ancora nel canalone, a dire il vero, quindi poteva forse.
No, perché loro in realtà rimangono in contatto anche quando ormai è uscito dal canalone, è stata dall'altra parte. C'è qualche sequenza che per far crescere la tensione, no, fa lo switch, diciamo, tra la sala di controllo e il mondo alieno, e lì si vede che loro continuano a monitorare la capsula o cose di questo genere.
E poi sta cosa dei dinosauri, cioè veramente mi ha abbastanza.
Il finale poi con lui che praticamente si vede lontano un chilometro, che sta benissimo e sta russando, è lei che gli piange addosso, è morto, non sento il battito.
No, dico questa cosa che i dinosauri praticamente erano un'arma. giusto,
perché c'è proprio la citazione storica che c'era stata una prima invasione con i dinosauri.
Quella mi ha lasciato un po'...
Infatti,
mi ha lasciato un po' perplesso.
L'atmosfera troppo pulita, troppo pura, non erano riusciti a...
Tra l'altro dovrei controllare, ma mi sembra che durante l'epoca dei dinosauri ci fosse un leggerissimo effetto serra di quelli abbastanza
tosti.
Tosti.
Molta anidride carbonica, molto più di adesso.
Ecco. E comunque positivo secondo me l'interpretazione di Ron Perlman, Hannibal Ciao. Il frate, quello del nome della rosa, non mi ricordo come si chiamava il suo personaggio nel nome della rosa, però era...
Quello era il classico personaggio sopra le righe, secondo me, che ci vuole in un film del genere, quello proprio che fa...
Comunque sì, diciamo che funziona, dai, la squadra complessivamente funziona. Io forse l'altra cosa che mi ha un po'... lasciato un pizzichino di attesa delusa e lo sviluppo della storia della squadra, in cui tutti i comprimari che vengono presentati, appunto i tre gemelli giapponesi, i due russi, eccetera, eccetera, in realtà
accennati.
Compaiono molto poco, vengono accennati appena appena per lasciare spazio alle battaglie, probabilmente era anche giusto, però ecco, forse qualche minuto in più, io glielo avrei
sì. Il film è durato 2 ore e mezza circa, se non mi sbaglio, due ore e un quarto. Volate. Cioè, magari infatti, arrivare a 2 ore e mezza e magari approfondire certe cose, forse sì, sarebbe stato male.
Magari Paolo ci arriverà una director's cut, sicuramente magari di edizione per l'home video, magari con...
Ma pare che ci siano state molte scene tagliate, molte cose che lui non ha inserito e tanti altri aspetti, non penso che cambierà drasticamente l'impianto poi di questo primo film, però non lo so, pare che le idee girassero parecchio e molte non sono state proprio utilizzate, quindi non lo so.
Sì, ho letto anch'io un'intervista in cui Del Toro sostanzialmente diceva questo, e diceva anche che poi questa era un po' anche la base su cui pensava alla possibilità del sequel. Comunque, complessivamente, diciamo, la parte invece più bella del film sono proprio queste battaglie tra mostri e robot, che sono veramente spettacolari, belle, divertenti, mai gratuite, no? Dai, appunto, magari in alcuni film di questo genere a volte uno si annoia pure, no? A vedere sempre questi effetti speciali, spettacolari, queste distruzioni. Invece stavolta il ritmo era incalzante e ogni volta è stato divertente, anzi te li aspettavi, devo dire, in particolare i Kaiju erano veramente bellissimi nella loro mostruosità. Anche la scena in cui c'è quella lì in cui un Val caccia, no, dello scienziato che è riuscito a entrare in contatto mentale, lì a proposito una citazione terrificante di Independence Day, no? Questo contatto con l'alieno in cui scopri tutto.
Sì, sì, e non è l'unica. La maschera finale dell'alieno prima che gli esplodesse è praticamente un reattore nucleare in faccia, quella un'altra citazione da Independence Day, mica da ridere, Max.
Beh, poi il discorso del comandante di Pentecoste, il classico, ragazzi, raggruppiamo le forze, andiamo a fargli il culo, cioè fondamentalmente c'è...
ecco, anche lì
classico proprio americano. Cosa ne pensate di Guillermo del Toro a livello di regista? Perché lui comunque alla fantascienza ha dato fantahorror, diciamo, ha dato molto, da Mimic nel 97 a Hellboy, poi che comunque secondo me è una trasposizione cinematografica molto, molto carina e quant'altro. Splice del 2009, qualcuno l'ha visto Splice?
Sì, devo dirti che Mimic...
Lui era produttore esecutivo, abbastanza. Però non regista.
Lui non era il regista di Mimic.
Di Mimic sì, di Splice
sono
sono
un fan di Hellboy e devo dire che mi è piaciuto, anche se il secondo Hellboy era un po' noiosetto nello sviluppo, però da un punto di vista di regia e di effetti e del modo di raccontare la storia comunque mi è piaciuta. Invece Splice si chiama quello lì.
Sì, lui era sceneggiatore, era quello dell'ibrido umano,
sì,
umano
quello lì,
anfibio.
Onestamente a me non è piaciuto.
Ma è un po' annoiato. Comunque, come dicevo all'inizio, non ne abbiamo mai parlato, ma un gran film. Sì, possiamo definirlo fantascienza, tratto dal film di P.D. James, I figli dell'uomini, appunto, diretto da Guillermo del Toro.
Che è una fantascienza un po' particolare, stile Gattaca per intenderci, una molto,
sì, sì,
molto, direi, onirica e patinata come tipo di fantascienza.
Sì, sì. All'epoca nel... E dovremmo parlarne prima o poi, perché veramente all'epoca... Fu veramente un successo sia di pubblico ma sia anche di...
Io l'avevo
però aspetta, no scusate, oh madonna, mi sto facendo una confusione pazzesca, lui non ha mai, scusate, non è Guillermo del Toro non è suo, oh madonna, che errore, mi uccideranno. È un bel film, lo vedremo, scusate l'errore, era Alfonso Cuarón il regista.
Allora, qualche richiamo invece alla fantascienza classica. Nel ciclo dei principi demoni, o demoni, io non riesco mai a capire bene come si pronuncia, che vi ricordate,
sì,
che
ne parlato,
che vi ho citato qualche puntata fa, e che rimane uno dei dei cicli che a me veramente piace da impazzire, c'è la scolopendra meccanica, quindi c'è questo mostro costruito come un capolavoro di ingegneria, fatto apposta per terrorizzare la gente, e quindi c'è questa idea in cui c'è un pilota, che ci sta il pilota all'interno e che c'è questo mostro meccanico, quindi se volete un po' un ibrido che ricorda questa idea dei robot, questa volta in cui il robot fa il mostro stesso. Quindi a chi non l'avesse ancora letto il ciclo dei principi demoni, suggerisco di farlo e magari anche di appunto vedere questi paralleli.
Ce l'ho lì in playlist per l'estate, Max. Ti saprò dire dopo l'estate.
Invece, rifacendosi a un'altra caratteristica del film, che è quello della guida neurale, della guida dei robot fatta da due piloti che devono condividere, devono praticamente fondersi a diventare un'unica entità, che pure è una citazione abbastanza classica di alcuni fumettoni giapponesi, in particolare quello che abbiamo citato prima, no? J-King, Dico Robot, c'erano i due piloti. Ma qui in particolare è portata avanti nel film di Del Toro, in Pacific Rim, questa idea della fusione mentale, sostanzialmente. Sì. No? La fusione mentale, in particolare proprio con la condivisione completa e col controllo, quindi di due persone che diventano una, che devono diventare una per avere un coordinamento completo in battaglia. Qui vi faccio un piccolo cliffhanger, c'è un bellissimo ciclo di romanzi di fantascienza fondato sul concetto di para-twins, di paragemelli. I para-twins, non vi dico né l'autore né le storie, perché appunto poi ne parleremo a lungo, ma lì è un po' lo stesso concetto guardato allo specchio, lì sono proprio due gemelli mentali, che non necessariamente sono due gemelli nel senso fisico del termine, quindi ricorda molto proprio questa idea di Pacific Rim, cioè di trovare una accoppiata mentale tra due persone e che porta a un coordinamento completo e che dà via un guerriero che ha poteri superiori al normale. Ne parleremo, perché ne vale la pena, è un ciclo di bei romanzi fondati su questo concetto di para-twin.
E via che ci ha messo anche la fantascienza gold, sì.
Io invece da canto mio, Paolo, vorrei fare una sorta di excursus fino ad arrivare fra quello che chiamiamola un breve excursus fra quelli che sono le opere citate da cui Pacific Rim pesca piede mani, no?
A livello di kaiju?
E anime, e beh, anche poi cadendo nel tokusatsu, perché praticamente, come diciamo più volte, i tokusatsu prima o poi dobbiamo toccarli, questa volta diamo...
ci entrano sempre.
Questa volta diamo una sorta di, dai, di micro antipasto ai nostri ascoltatori.
Vai Omar!
Allora, diciamo che il tutto nasce, ragazzi, nel 74, quando il buon Gon Nagai e anche l'altro altrettanto buon povero, perché è mancato da relativamente poco, Ken Ishikawa, Getter Robot, che è arrivato qui in Italia come Space Robot, che era quest'anime di 51 episodi, dove prima di tutto Getter Robot era fondamentale perché è stato il primo robottone componibile della storia degli anime, per cui avevamo tre navicelle che si univano in diversi modi, dando vita a tre forme diverse di robot. Ma soprattutto entravano in ballo quello che era il popolo rettile del regno dei dinosauri, che erano entrati in ibernazione durante il Mesozoico, che poi per svegliarsi per andare a conquistare la Terra. Sempre del 74 abbiamo quello che ha citato già Massimo, che era Gaiking, il magnetico robot, che era fatto da Shinobu Urokawa e Tomoyoshi Katsumata, 39 episodi. Qui in Italia è arrivato incompleto, in quanto è arrivato monco degli ultimi 5 episodi, anche se sono reperibili tramite Yamato Video i 5 episodi con un doppiaggio differente proprio per concludere quest'opera. È un anime un po' particolare, J-King, perché è arrivato successivamente a Gig Robot, qui in Italia perlomeno. Io lo trovo molto... molto 70, passatemi il termine, perché aveva queste colorazioni molto particolari, viola, belle forti, molto, molto 70, mi viene di dire.
E poi era giocato molto sulla storia del rapporto tra i due.
Bravissimo,
no?
Infatti avevamo Takeru Emai, che era la ragazza che, fra parentesi, era anche la figlia dell'ideatore del robot, che si univano assieme e faceva e formavano, praticamente diventavano il cuore pulsante di questo robot. La caratteristica però è che qua non era mai ben chiaro se questa loro fusione portava anche una sorta di, come accade in Pacific Rim, di scambio, unificazione delle menti, non so se mi spiego. Lì restavano sempre separati. Una cosa bellissima comunque di quell'anime lì, se vi ricordate, era la sigla italiana
canzone.
Era stupenda, secondo me una delle più belle, delle...
era molto bella, sì.
Passiamo poi nel 74 con entrando nel mondo dei Kaiju Eiga, con il mitico, secondo me il più bel film, che è Godzilla contro i robot, dove per la prima volta compare il mitico Mechagodzilla, cioè alias la nemesi meccanica di Godzilla. Qui in questo caso, se volete, i ruoli si invertono, nel senso che il Mechagodzilla è il cattivo, perché viene creato una razza di alieni con lo scopo di asservire la Terra ai loro scopi, e Godzilla insieme a King Caesar, che è un altro mostro della mitologia giapponese, si uniscono insieme per sconfiggere questo robottone. Tra l'altro il robottone anche qui dotato di armi straordinarie anche lui, eccetera. Però quello che soprattutto da là, Mechagodzilla dopo diventerà uno anche qui dei kaiju più famosi del Pantheon Toho. Infatti verrà
mi pare che poi ne hanno meccanizzati parecchi di kaiju,
sì,
da lì in poi.
Da, diciamo che poi ci sono state anche, evito di citare il Moghera che appare nei Misteriani, perché fa veramente una fugace apparizione, secondo me molto molto inutile, devo dire la verità. Evito di citare poi il Moghera 2, che non c'entra niente col Moghera 1, che verrà riproposto più avanti negli anni 90 in Gojira versus Space Gojira, che è un altro, è uno diciamo della saga Ensei di Godzilla. Qui evito, sai Paolo, perché Godzilla io mi riprometto sempre di fare veramente una serie di interventi proprio focalizzati sul mitico Godzillone, no? Tra l'altro nel 75, dato che aveva fatto successo, Mechagodzilla viene ritirato fuori dalla naftalina per l'ultimo film della prima saga di Godzilla, che era Distruggete Kong, la terra in pericolo. Un giorno spiegherò anche il perché certe volte di queste traduzioni molto strane dei titoli italiani, adattamenti molto strani dei titoli italiani, che nella versione originale è Mechagodzilla no Kyakushu, che sarebbe il contrattacco di Mechagodzilla, dove Mechagodzilla viene rigenerato. E qui c'è una cosa interessante, Paolo, perché anche qui questa volta abbiamo da una parte Godzilla e Anjirazu, che è un altro mostro buono del panteo giapponese, che si scontra con da una parte Mechagodzilla e contro il Titanosaurus. La cosa interessante è che sia Mechagodzilla che Titanosaurus sono controllate dal cervello di una ragazza che era stata ricreata come cyborg, per cui se volete un pochino ci sta. Arriviamo fino al 76 con quello che era un cosiddetto tokusatsu a tecnica mista, cioè vuol dire che è un particolare genere dove c'è una commissione fra live action, animazione passo 1 e cartoni animati. E parliamo di Born Free della Tsuburaya Production. La Tsuburaya Production è la casa di produzione televisiva di Eiji Tsuburaya, che era il papà di Godzilla, l'effettista maestro della Toho, per intenderci. È una serie di 25 episodi. Qui abbiamo, in questo caso, c'è il passaggio di una cometa vicino alla Terra, proprio con uno sconvolgimento della crosta terrestre, e fa ridestare i dinosauri, che qui sono buoni.
Quindi c'è proprio la fissazione, cioè dei dinosauri era abbastanza...
il fatto che in questo caso c'è un bieco collezionista che tenta, come dire, di catturare i dinosauri per popolare una sorta di suo zoo privato. Allora viene costituita questa sorta di organizzazione speciale, che è la Born Free, appunto, che serviva per preservare la libertà dei dinosauri.
Bellissimo, un Jurassic Park.
Bravissimo, tra l'altro se lo vedi adesso è forte, perché l'animazione a passo 1 massimo, fatto come il vecchio King Kong del 34, per cui con i mostri di plastilina, con i dinosauri di plastilina, no?
Fantastico.
Poi passiamo al 78, sempre un tokusatsu, e parliamo di Koseidon, sempre della Tsuburaya Production, 52 episodi. In questo caso c'è un po' di commissioni di genere, per cui parliamo anche di viaggi nel tempo. Infatti abbiamo questa sorta di pattuglia del tempo. Perché? Perché ci sono alcuni alieni che sono ritornati indietro sulla terra del Mesozoico e cercavano di alterare la storia terrestre per prendere possesso della terra. E anche qua il nostro eroe, che si chiama Go in questo caso, ha a che fare con dei dinosauri comandati a livello telepatico dagli alieni. Arriviamo in Dulcis in Fundo nel 78 con un altro tokusatsu a tecnica mista, per cui anche qui live action, passo 1 più cartoni animati, che io lo vedo molto, molto, molto legato a Pacific Rim, che è Heisenberg, non so se ve la ricordate.
Heisenberg.
Che è praticamente il titolo originale è Curio dai Senso Heisenberg, cioè la traduzione Heisenberg è la grande guerra dinosauri, sempre da Tsuburaya Production, 39 episodi. Qui abbiamo due ragazzi cyborg che si uniscono assieme, per cui si fondono in un unico essere, per combattere i redi vivi dinosauri che arrivavano sulla Terra potenziati e ingigantiti per asservire l'umanità. Qui è interessante perché la storia si dipana su due parti. In una prima parte c'è sempre questi due ragazzi che fondendoli assieme e entrando nel nucleo guidano una sorta di un mix fra un aeroplano trivella corazzata spaziale, per intenderci, mentre invece nella seconda parte, a seguito di un malfunzionamento di questo veicolo, loro prendono forma gigantesca e si trasformano in una sorta di supereroe gigantesco che grandezza dinosauro che combatte pari pari uno a uno i dinosauri. Per cui vedete che a pieni mani ho evitato poi di cadere nel genere diciamo robotico puro, perché lì ovviamente apriamo veramente un capitolo che non basterebbe una puntata di fantascientifica, ma un'intera stagione per esaurirlo, direi.
E vai. Quindi, diciamo, stasera nulla è stato veramente esibire,
sfogare. Nulla è stato inventato, insomma, però come è già successo per altri possiamo chiamare i piccoli capolavori, penso a Mass Effect ad esempio, che è semplicemente un'unione di cose già viste che però sono fatte in maniera tale da tenere incollato pubblico o videogiocatore, in altro caso. Scusa Max.
Ciao, dicevo che quindi questa fusione e l'originalità è in questa capacità di trattare dei temi ben noti, però in una maniera nuova, e che porta questo contributo di originalità.
Assolutamente sì. L'ultima cosa, poi prima di passare alla recensione del nostro signor Oscuro, Omar, per quanto riguarda invece i kaiju veri e propri che sono comparsi nel film, somiglianze o cose strane?
Allora, mi vengono in mente, guarda, soprattutto somiglianze direi di no, Paolo, cioè non ci sono citazioni, se vuoi, tranne uno solo che a un certo punto, ovviamente qui cado, devo dare purtroppo lo spoiler, quello che dopo per intenderci si trasforma in una sorta di
pterodattilo
e prende il volo, lì prende una citazione a Rodan, per intenderci, palese. Però devo dire, tutto sommato, erano, rispetto ai kaiju proprio canonici, per cui parliamo delle serie Godzilla, Gamera e Company, direi che erano abbastanza, se vuoi, superficiali, ma con un certo carattere, direi, perché si vede che erano prima di tutto abbastanza, se vuoi, non furie cieche, ma avevano una certa logica di combattimento.
Tant'è che poi iniziavano proprio a collaborare, esatto, in alcuni casi.
E infatti, soprattutto nel finale, quando sbucano fuori 3 o 4, si vede proprio che fanno degli attacchi coordinati. Però devo dire la verità: erano grosse somiglianze in questo caso, Paolo. Tranne proprio quella citazione a Rodan, non ne ho viste tantissime.
No, sono abbastanza originali. Poi devo dire, appunto, sono belli, cioè effettivamente riescono con realismo a rendere questa gigantesca mostruosità.
Ecco, e poi diciamo più che altro, Massimo, poi li vedevo molto peculiari, cioè mi spiego, quello per intenderci, quello che aggredisce, che poi viene abbattuto prima col pugno a razza, poi a colpi di cannone al plasma, lo vedevi che era basava tutto sulla forza fisica, però lo vedevi con una certa coerenza.
Sembrava uno scimmione.
Sì, però lo vedevi, Paolo, non so se riesco a trasmettere quello che voglio dire, proprio lo vedi che combatteva con la sua prerogativa, cioè la forza fisica, quell'altro che dopo si trasforma a quello incinta, per intenderci,
sì, sì.
Lottava con... a me mi ha ricordato molto una sorta di chimera, per cui una sorta di qualcosa di felino con la coda da
sì,
scorpione.
Sì, molto,
molto agile.
Faceva la furbizia, esatto. La furbizia e l'agilità, sì. le sue armi. Mi dimenticavo, prima di passare poi a Max, a Giacomo, ho ritirato fuori anche un vecchio videogioco, forse l'unico di un certo spessore, che negli anni 90 ha trattato il tema dei robot, diciamo, dei super robot, comunque dei real robot, ed è One Must Fall 2097, edito da Epic, girava su MS-DOS nell'anno 1994. Max, io so che tu te lo ricordi questo.
Sì, sì, me lo ricordo, infatti, molto carino.
Era un fantastico picchiaduro di incontri tra robot giganteschi che erano ampiamente customizzabili e ampiamente, diciamo, modificabili sia da un punto di vista di colori, ma anche di vere e proprie abilità, con un certo budget che poteva essere speso tra un livello e l'altro. La trama era molto semplice: nel 2097, diciamo, questi erano incontri televisivi che però celavano in qualche modo test su nuove tecnologie militari, e era forse il primo videogioco in cui si vedevano appunto robot giganteschi fare veramente a botte, che io ricordi non ne sono usciti poi molti. Forse negli anni 90 cominciava a scemare un pochino la passione per questo tipo di intrattenimento. Penso che siano sicuramente usciti videogiochi legati a Gundam, piuttosto che a le serie più recenti, ovviamente, piuttosto che a Neon Genesis Evangelion, altro, secondo me, anime, sì, ampiamente citato in Pacific, sì, Rim, però non ho avuto modo di giocarli. Che io ricordi, questo One Must Fall 2097 è veramente il primo videogioco dove i robot antropomorfi la facevano proprio da padrone.
Paolo, io posso citare uno dei pochi, sai, la idiosincrasia dei videogiochi, però apparente, l'unico che posso citare abbastanza simile è uno che era una sorta di un videogioco di Gundam, che più che altro era una sorta di aveva dei spezzoni fatti in live action inframmezzati dalle parti giocabili, però diciamo le parti giocabili erano veramente ridicole e ingiocabili. Quelle molto belle invece erano le parti, diciamo, di collegamento. Non per niente, appena ho avuto le prime prerogative di programmazione, cosa ho fatto? Ho estrapolato dal CD i video, li ho uniti assieme.
Forse mi ricordo,
era proprio Gundam, Mobile Suit Gundam.
Ah, Gundam.
Forse
Gundam,
era qualcosa di era tipo strategico, in cui dovevi muovere i robot
no,
su una
no,
mappa.
Era proprio, no, funzionava praticamente. Immagina che c'era proprio l'epopea di Gundam, proprio da quando viene scoperto su Side, non mi ricordo la Side di Gundam. Andando avanti, poi compare anche Shards Aznable, per cui scia dalla cometa rossa. Però era in pagina che era proprio parti filmate, ma anche fatte bene, proprio con attori, e poi c'erano le parti che il collegamento fra le scene successive erano queste parti giocabili che erano, ma veramente, a parte brutte, ma brutte proprio come caratteristiche tecniche, ma anche cretine, se vuoi, e soprattutto ingiocabili. Per cui
va bene, quindi bisognava solo vedersi.
Sì, esatto, giocare. Infatti ti ho detto
andare al filmato successivo.
No, appena ho fatto, proprio mi sono rotto le scatole, ho estrapolato i video, li ho montati assieme e mi sono potuto...
Sei visto,
esatto,
film.
Esatto.
Comunque, concludendo su One Must Fall, nel 99 il gioco è stato dichiarato freeware perché a livello commerciale non fu proprio un successone. Nonostante ciò, io me lo ricordo anche con come abbastanza positivamente, quindi ancora oggi è possibile scaricarlo da vari fan site che hanno fatto anche modifiche, hanno aggiunto vari extra, hanno proprio così smanettato sul codice sorgente per tirar fuori il meglio da questo gioco. Bene, qualcun altro ha qualcosa da aggiungere poi a livello di spettatore su Pacific Rim, oltre ovviamente a consigliare...
Andate a vederlo, sì. Se non l'avete visto, se non l'avete visto non vi siete neanche goduti fino in fondo questa puntata di Fantascientificast.
Massimo,
quindi andate a vederlo e poi risentiteci.
Te che sei, diciamo, molto critico, devo dire la verità, secondo te questo può essere, almeno fino adesso, il film di fantascienza dell'anno?
Ah, senz'altro, sì, sì. Io l'ho avuto primo in classifica nel 2015, senz'altro.
Gli altri ha preso solo mazzate fino adesso, eh?
Eh sì.
Vabbè. Cioè, nel senso che c'è sempre stata la critica feroce, abbastanza così pronunciata e abbastanza trasversale su tutti gli altri titoli che sono usciti quest'anno, quindi sono abbastanza d'accordo con voi, devo dire.
Sì, ma Paolo, anche perché come te hai detto, hai giustamente detto, questo qua era il film che la nostra, almeno la Gold Rush Generation aspettava da una vita.
Sì, sì, da 20 anni almeno, 20, 25 anni almeno.
Per cui è giusto così, cioè questa è la classica. Devo dire la verità, poi tutto sommato, come ripeto, secondo me è un giusto mix fra qualità tecnica, la trama, sì, qui in questo caso la trama passa in secondo e terzo piano. Cioè quello che è incredibile, che io devo dire la verità, non uscivo così da un film che 2 ore e un quarto che sono volate letteralmente.
E con la voglia di rivederlo.
Sì, sì, esatto.
Ah, sì. Non vedo l'ora che esca l'home video. Sì. Sicuramente in qualche punto imprecisato del prossimo autunno uscirà l'home video, sarò il primissimo acquirente. Di questo sono sicuro. Va bene, grazie per averci fatto compagnia fin qua, Max.
Grazie a voi, ragazzi, come sempre. Una buona estate a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Passare anche stavolta sotto la spada laser del nostro sit preferito, il buon Pacific Rim. Giacomo, di la tua.
Buonasera, ben trovati a tutti, a qualsiasi ora stiate ascoltando questo podcast, che poi è Fantascientificast. E sì, hai detto giustamente, cioè, come poteva non passare sotto la spada laser, ma anche sotto i pugni atomici a razzo, il gran tifone, il missile centrale, insomma, stiamo parlando di Pacific Rim, Guillermo del Toro, che ha realizzato il sogno di ogni ragazzo di 30-40 anni, di finalmente vedere dei robottoni decenti e anche pesanti, che si menano al cinema, esatto, che si menano al cinema con dei mostroni giganti di tradizione naturalmente nipponica, i Kaiju Eiga, quelli del, sì, che sono nati nel 54 col mitico Godzilla, per merito del geniale Ishiro Honda, e che adesso ci ritroviamo a fronteggiare quelli che sono stati altro parto della mentalità giapponese, perché questi robottoni sono di chiara derivazione di matrice giapponese, non soltanto perché i robot di Pacific Rim sono degli ammassi di ferraglia grossi, enormi, imponenti, ma hanno quasi un'anima, sono molto carismatici, ognuno ha le sue caratteristiche fisiche, insomma il suo character design particolare, cosa che è derivata certo da Gonagai ma anche da Yoshiyuki Tomino, insomma per i suoi fantastici Gundam la dicono lunga, no? Il robot che era uscito già dalla mitologia per diventare una macchina, sì, un vero e proprio strumento. E in Pacific Rim praticamente è così, si prendono tutti gli stereotipi del genere e si frullano in una trama che non ha niente di nuovo quanto a snodi centrali o personaggi che sono molto da cartone animato nel senso, diciamo, più classico del termine, senza ovviamente offendere il genere cartoon, che anzi in molti casi ha superato anche il cinema alle volte. Si recupera poi quella visione unendo il robottone pesante all'anni 80-70 con un, sì, sistema di pilotaggio, sì, alla Evangelion.
Molto,
molto, molto moderno, molto, sì, anni
molto in là 90-2000.
E anche esatto, anche, cioè, per apprezzare pienamente Pacific Rim non ci si può fermare alla trama o agli sganassoni, posto che usare una portaerei come mazza da baseball e dei container navali come tirapugni è sempre molto bello, no? Vedere questo. Però non ci si può fermare alla semplice trama, bisogna vedere tutto quello che è il valore aggiunto in senso di nostalgia, di fanservice, di nerdume vario ed eventuale. Però in maniera che anche i bambini di 5 anni, che gli manca tutto questo, possano godere appieno della trama. Infatti non bisogna essere troppo esigenti, fatto di script, anche se gli stereotipi sono sì utilizzati, ma sono utilizzati in maniera così proprio
citazionale,
cioè Sì, perché è chiaro che uno come Guillermo del Toro, che è così intelligente e avveduto, e anche il suo sceneggiatore Travis Bickham, cioè è chiaro che mentre lo scrivevano si divertivano con lo stereotipo, cioè erano perfettamente consapevoli della poca profondità che viene data ai personaggi e a certe cose tematiche, perché è chiaro che, insomma, sappiamo che questo è un prodotto di una major, finanziato con oltre centinaio di migliaia di milioni di dollari. Quindi è chiaro che a una major che già le propone un film di robottoni contro mostri, non gli puoi anche mettere chissà che quale svolta di trama, no? È chiaro, questo film da un lato riesce ad accontentare i bisogni di major di blockbuster estivo, perché chiaramente era questo, quindi comprensibile a tutti. E soddisfare i nerd sfegatati, diciamo così, di mezza età, diciamo così, e più essere anche un prodotto che per un bambino che vede sta cosa ha voglia di comprarsi subito, immediatamente, gli action figure dei robottoni e dei kaiju. E quindi devo dire che l'operazione è perfettamente riuscita, nonostante la superficialità della trama, è tutto veramente godibile al massimo. E poi è bello perché è un film che all'uscita ne stai a chiacchierare per delle ore, anche dalla cazzata di trama all'esagerazione.
Tutto sommato, poi, Giacomo, tra robot. Allora, fermo restando che io non l'ho visto, però l'idea, quando te hai fatto la recensione, ti ricordi di Oblivion in una scorsa puntata di Fantascientifica, avevi detto che era una sorta di,
certo,
chiamiamolo,
certo,
passami il termine anche se brutto, di collage di citazioni che però è tutte amalgamate assieme. A me mi ha dato questa idea qua, cioè Pacific Rim è una serie di situazioni, di citazioni amalgamate insieme, che però, come posso dire, talmente ben amalgamate che alla fine della fiera ti scorre via tranquillamente.
Esatto.
Io quello che tanto
sì, senza essere troppo né déjà vu né operazione anonima, no, perché c'è, capito, c'è un po' di Gundam, un po' di Gigrobot, un po' di Evangelion, un po' di vari cartoni anni 80 anche sulle tematiche.
Se vuoi poi c'era un po' alla Independence Day, quindi, soprattutto la parte finale Independence Day, no? Il discorso del comandante Pentecosta che...
Sì, poi appunto, poi ecco, vedi, ci sono i classici passaggi obbligati, no? Mega discorso motivazionale di Pentecost, sì, che è il grande Idris Elba, grandissimo attore, veramente, che ultimamente lo vediamo sempre in più film e sono contentissimo perché, insomma, partito dalla TV con The Wire, ha fatto sempre dei telefilm bellissimi. Tra l'altro vi consiglio anche Luther, che è un gran telefilm inglese con Idris Elba. E sì, no, è chiaro che tutti i passaggi dello stereotipo ci sono, ma caspita, questo film fa in un quarto d'ora iniziale prima dei titoli, prima che compaia il titolo del film, cioè un prologo che praticamente infatti è già quasi un mezzo film, in altri casi sarebbe stato un mezzo film.
E poi soprattutto il fatto
non
che
ho altro da dire.
Quello l'abbiamo notato io e Paolo, entri dentro, 2 ore e passa di film e esci, ti sembra che sia passato appena 5 minuti.
Esatto, anche lì, contrariamente a altri film, che ora sembra che la regola sia che se vuoi fare un blockbuster deve per forza durare 2 ore e un quarto, e in una maniera che alcuni film vengono penalizzati in una maniera incredibile sotto il profilo del ritmo e anche della trama, perché quando allunghi il brodo, cioè non è che un film viene preso meno seriamente se dura 1 ora e 40, insomma, tutto qua. E Pacific Rim, insomma, pur durando le sue 2 orette, insomma, lo fa in maniera così scanzonata che... Sì. Non riesce a imputargli niente, cioè il personaggio femminile, c'è cioè il personaggio maschile, c'è cioè lo sbruffone, c'è cioè i personaggi di contorno, gli scienziati pazzi, insomma, c'è un po' di tutto. E poi ci sono i russi, ragazzi. Peccato,
troppo poco, potevano, esatto, poco. I due comprimari, i cinesi, il trio di gemelli cinesi e i russi, forse li potevano un pochino approfondire di più, secondo me.
Eh no, poi Cerno Alfa, che è proprio il classico robottone russo di prima generazione, grosso, pesante, con le manone, al posto della testa c'ha una centrale nucleare, fantastico.
Giacomo, te che sei dell'equipaggio, quello più addentro nel mondo del cinema, hai notizie, almeno a noi c'erano giunte notizie che Guillermo del Toro non vuole, come dire, ha già in mente sequel, ti sono giunte anche te queste notizie, che ci stanno tutti,
Allora, sì, Sì, è vero, è vero. Ci sta, ora si aspetta il risultato finale del box office che è stato un po' meno soddisfacente in America, più soddisfacente nel resto del mondo. E sappiamo, noi europei e poi anche e soprattutto il mercato asiatico, in America come al solito preferiscono premiare le commedie con Adam Sandler e per questo l'America merita di essere distrutta dai mostri giganti, proprio. No, non c'è soluzione. Finché premiano le commedie, i sequel delle commedie con Adam Sandler, l'America deve sprofondare negli abissi marini. Comunque, vedremo quale sarà il risultato finale. C'era anche un altro competitor che si sta rivelando veramente la rivelazione del 2013, cioè Cattivissimo Me 2, che ha avuto un risultato straordinario al cinema. Però anche Pacific Rim, insomma, si sta difendendo. Nel resto del mondo contiamo che, insomma, riuscirà quasi sicuramente a raddoppiare i costi, i ricavi riusciranno a raddoppiare i costi, quindi sicuramente potrà esserci un sequel, di cui però attualmente Guillermo del Toro non si è ancora voluto sbilanciare su niente. Si parla
Oh,
già
mamma
di
mia.
robot componibili, sai, più, tipo alla Guetta. Eh sì, non si sa, queste sono solo voci di corridoio che naturalmente
Forse là in
forse sono anche
America ha
un po'
pagato il
premature,
fatto
chi lo sa.
che evidentemente da loro i cartoni robotteschi, forse beh no, i Kajuiga no, perché anche loro avevano una, cioè i film di Godzilla sono arrivati anche da loro.
Sì, forse è stato più di nicchia però in America. In America hanno avuto più robot,
Sì,
ti ricordi che arrivò
era
Robotech,
così.
che poi in realtà era una collage di due serie giapponesi. Erano quelle un po' più, tra virgolette, serie, no? Quelle che arrivarono in America. Americanizzarono Voltron, chiamandolo Goliath, ma era una cosa un po'. Da noi, forse in Europa, sicuramente, soprattutto nei paesi francofoni, in Canada sicuramente ha avuto un'ottima performance il film. In Europa e nel mercato asiatico ha un'ottima performance, sì. Quindi, insomma, contiamo che verrà salvato, tra virgolette. Insomma, noi speriamo che possa avere un sequel perché lo
Sì, anche
meriterebbe,
perché in
anche se
effetti
non
è
sarà
abbastanza
semplice.
autoconclusivo questo, se vogliamo ben vedere.
Eh sì,
Sì. O a meno che
sì, altra
faranno
cosa a
un'operazione
favore,
stile
altro
quella che
punto a
stanno facendo adesso
favore.
con ID4, cioè Independence Day, il seguito di Independence Day, che non riescono bene a capire dove si attaccheranno con la trama, per intenderci. Però vedremo. Bene.
Infatti, io vorrei vedere uno spin-off su Cerno Alfa, ti dico la verità,
No, scusa,
vorrei un film
buttiamola
solo
lì,
sui
magari
russi, su
va in porto,
come
un prequel.
un prequel, sì, sui 6 anni in cui Cerno Alfa ha difeso la muraglia dell'Est. E io voglio quello, voglio Cerno Alfa, voglio questo robottone pesante, un
Sì,
orso praticamente,
infatti.
l'orso russo di memoria
Infatti.
tarantiniana,
Va
voglio questo
bene.
robottone.
Allora, anche per questa stagione, l'ultima recensione di Giacomo, che però ovviamente non va in ferie, perché Giacomo lo potete tranquillamente leggere sul
Mai.
blog cugino che è Mondo Nerd. Giacomo, grazie
Ovvio,
ancora e a
ovvio.
questo punto, beh, io te le dico, buone ferie, ci risentiamo a settembre.
Grazie a voi, anche buone vacanze a tutti voi, agli ascoltatori ovviamente di Fantascientificast e ci
Ciao!
risentiamo sempre su queste frequenze. Ciao.
Bene, per questa puntata numero 28 di Fantascientificast, il finale di stagione è veramente tutto. L'abbiamo dedicato, come avete sentito, al nuovissimo film appena uscito al cinema, Pacific Rim di Guglielmo del Toro. Nonostante qualche strafalcione anche fatto dal sottoscritto, speriamo abbiate apprezzato la puntata, la recensione sia del prof sia di Giacomo Lucarini. E direi quindi che siamo ai consueti contatti. Potete contattarci via mail a info@fantascientificas.it, su Facebook, la nostra fanpage, o su Twitter, account Fantascicast, Google Plus, che è sempre un po' meno popolato, ma nonostante ciò comunque attivo. Ovviamente ci trovate anche sul sito www.fantascientificas.it, dove potete lasciare commenti, e sulle app per Windows Phone 8 e Windows 8 realizzate dal nostro ingegnere capo Luca Di Fino.
Paolo, è doveroso in conclusione di questo finale di stagione ringraziare un po' tutto l'equipaggio di Fantascientificast. Io
Assolutamente sì.
direi in primis il Cylon Prof, che ormai è diventato
il terzo componente, giusto? Parlavamo di robottoni e il terzo pilota, per intenderci, no? che ormai è con noi dalla primissima puntata. Vorrei ricordare comunque anche tutti gli altri colleghi conduttori che sono Alessandro Martellotta, Giacomo Lucarini, il grande Silvio Sosio, Sonia Ciampoli, Alberto Macaluso, Paolo Merzola, Carla Monticelli, Antonio Simonetti. E poi una speciale menzione d'onore poi al nostro uomo di bordo, Niccolò Corvini, che ci anima i canali social in maniera veramente insostituibile, scovando delle chicche che, mamma mia, non so neanche lui come faccia a trovarle.
Tra l'altro questa settimana ne ha agganciata una che ha portato orde di americani a cliccare mi piace sulla nostra fanpage.
Per cui stiamo diventando internazionali, si può dire.
Internazionale addirittura, veramente. Grazie Nicolò per questo stupendo lavoro. Direi che non ci rimane altro che augurarvi buona estate, magari su Raisa. Omar, io e te, sì, il biglietto l'abbiamo già fatto. Sì. E eventualmente, insomma, ci vediamo lì. Non vi lasceremo soli durante l'estate. Stiamo programmando magari di mettere qualche pillola di fantascienza nel feed, giusto per non lasciarvi orfani. Ma ci sentiremo poi regolarmente dal mese di settembre. Quindi ancora buona estate da Paolo Bianchi
e da Omar Serafini.
Ciao!
Ciao!
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.